tutti voi al 331-8200-213. E caro Nick, è il momento di introdurre il nostro prossimo ospite, che abbiamo seguito in vari punti, in varie latitudini e longitudini del mondo, e adesso idealmente, geograficamente, lo ritroviamo a pochi chilometri dalla nostra sede di Firenze.
Assolutamente sì, lo salutiamo con piacere, lo ritroviamo con grandissimo piacere, il professor Enrico Castellacci. Ciao prof, ben trovato.
Ciao, ciao Nicolò, ben trovati anche a voi e a tutti i vostri ospiti.
Sì, perché giustamente diceva Francesco Benvenuti, e il prof Castellacci ha un po' fatto il giro del mondo.
E
perché...
noi con lui, in un
esatto,
certo senso.
Noi ce lo ricordiamo in partenza dall'isola d'Elba per la Cina, poi dalla Cina in Qatar, dal Qatar di nuovo in Italia. Quindi, caro prof, insomma, in questi mesi ti sei divertito, tra virgolette.
Moltissimo, moltissimo, perché era il momento ideale per girare.
Sì, con tranquillità, esatto, senza precauzioni, insomma.
È stata per me una gioia, sì, andare via i primi di agosto e riuscire a tornare ai primi a dicembre. Insomma, è stata un'avventura e voi mi avete seguito in questa avventura.
Però, prof, ci racconti un po', intanto, perché in Qatar, magari per qualche ascoltatore che se l'è perso, e poi che paese anche da un punto di vista calcistico hai trovato, visto che, insomma, il percorso di avvicinamento verso i mondiali comunque, insomma, scorre veloce.
Parli del Qatar, quindi?
Sì, sì, sì.
Ma senti, in Qatar ci sono stato l'ultimo mese perché in Qatar si svolgeva la Champions League asiatica. Contrariamente a quella europea in cui le squadre si sono potute muovere, per quella asiatica hanno scelto Doha e hanno messo tutte le squadre delle Champion in una bolla in modo da poter competere tra di loro senza rischiare minimamente. Per cui noi per esempio stavamo tutte le quattro squadre cinesi che hanno avuto l'opportunità di partecipare alla Champion, stavano in un unico albergo e naturalmente era una bolla, nel senso non potevi né uscire né entrare tranne che per gli allenamenti e le varie partite che si svolgevano poi ovviamente negli stadi che sono già predisposti per il mondiale del 2022, quindi queste grandi cattedrali nel deserto, stadi che io conoscevo tra l'altro molto bene perché ho fatto diversi ritiri in Qatar a Doha e abbiamo giocato anche la Coppa d'Asia con la nazionale cinese, quindi sono stadi che conoscevo già e che ho avuto l'opportunità di vedere proprio ormai pressoché finiti e già pronti per il mondiale.
Ecco prof, mi stavi raccontando, prego, solo che facessi questo piccolo racconto, che praticamente questi stadi che tu avevi già conosciuti, oggi la stagione quando siete andati nell'ultimo periodo non c'era bisogno perché insomma in Qatar diciamo novembre-dicembre si sta discretamente bene, insomma non c'è bisogno di utilizzare degli accorgimenti negli stadi come questi bocchettoni di aria fredda che praticamente permettono di raggiungere una temperatura che sia più che accettabile, qualche volta anche freddo, ci vorrebbe il golfino, insomma, ecco, vorrei che tu la raccontassi questa cosa perché...
Sì, è una cosa molto interessante, nel senso che il periodo ora è ideale, sarebbe ideale per tutti perché è come una primavera inoltrata, per cui si sta benissimo e giocando la sera in questi stadi non hai bisogno veramente di niente, però voi sapete benissimo come il Qatar così come a Dubai questo è l'unico periodo in cui si sta veramente veramente bene, perché poi quando si arriva a primavera e estate diventa intollerabile, insopportabile. In realtà loro hanno fatto degli stadi, tutti gli stadi hanno degli impianti di refrigerazione che sono micidiali, hanno avuto un costo altissimo e vi assicuro, perché vi ripeto, ci ho già giocato anche 2 anni fa e anche l'anno scorso, quando li mettono in azione fa addirittura freddo, ecco, in determinati momenti, perché sono dei bocchettoni enormi che contornano a diversi livelli tutto lo stadio. Quindi è veramente un'area condizionata all'interno dello stadio micidiale. Devo dire che per il mondiale non ne capisco molto l'utilità, perché il mondiale si giocherà a gennaio, no? Se non erro, dicembre, gennaio, ed è un momento in cui si sta benissimo anche senza refrigerazione, perché è una temperatura ideale per giocare. Però comunque loro lo hanno fatto, hanno speso l'abisso perché hanno dei costi questi impianti di refrigerazione degli stadi altissimi, e poi rimarranno lì, non lo so, perché tutti questi stadi sono veramente delle cattedrali, e una volta finito il mondiale si potranno fare sempre la Champions League, ma altrimenti non so come potranno utilizzarli.
Sì, ricorda un po', prof, insomma, questo è, magari ci porta un po' anche fuori tema, tante strutture, penso al Sudafrica, penso anche al Brasile, ma magari penso un po' anche all'Italia, a quelle delle Olimpiadi invernali, che poi una volta passato l'evento si fa un po' fatica, no, a tenerle con la bellezza con cui erano state costruite e inaugurate.
Su questo non c'è dubbio, ma sai, mentre in Sudafrica noi abbiamo fatto il mondiale, se vi ricordate,
Certo.
Il mondiale lì in Sudafrica, però insomma, quelli lì sono città grandi, cioè Johannesburg, Città del Capo, eccetera, quindi comunque questi stati hanno sempre il loro fascino e la loro utilizzazione, ma 7-8 stadi a questo livello, da 50-60 mila posti, in Qatar, dove insomma gioca la nazionale catarina, poi giocano, sono veramente in pochi, o fanno delle grandi manifestazioni e le utilizzano, altrimenti ne utilizzano uno solo. E quindi veramente in questo caso si può parlare di cattedrale nel deserto, è proprio nel vero senso della parola, perché sono fatti nel deserto.
Prof, ti porto un attimo anche in Europa, perché insomma nelle ultime settimane si è evidentemente molto discusso sul protocollo italiano, sia nella fase conclusiva della scorsa stagione che in quella iniziale di questa. Però va detto che insomma anche i ricchi piangono sul tema protocollo, perché vedendo quanto è successo in Premier League nelle ultime settimane, diversi rinvii anche non gestiti insomma con la celerità auspicata in questi casi, insomma anche la Premier League ha dovuto fare i conti, ecco, con il protocollo. Per il momento che idea ti sei fatto anche della gestione comunque del campionato di Serie A e non solo, ora che siamo quasi al giro di boa?
Beh, diciamo che abbiamo cominciato questo campionato con l'esperienza di quello che è finito, nel senso che quello che è finito è stato, come vi ricordate, un po' catastrofico dal punto di vista dei protocolli. D'altro canto è una cosa nuova, come tutte le cose nuove creano dei problemi, confusioni, non si teneva conto molto anche della diversità delle leghe, delle possibilità economiche, del fatto logistico, eccetera. Quest'altro campionato è cominciato diversamente, all'inizio ci sono stati degli errori anche in questo caso, non nei protocolli, sul discorso fiduciario, se gli atleti potevano tornare a casa, se c'era un positivo o meno, eccetera. Voi ve le ricordate bene, certo. Quindi non voglio tediare coloro che ci ascoltano riproponendolo. Rimane il fatto che chiaramente la diversità delle cosiddette bolle vere, abbiamo fatto l'esempio della Champions League, in una bolla si gioca tutto il campionato, tutta la Champions dentro un albergo, non puoi entrare né uscire, e quindi diventa difficile potersi infettare. In Cina tutto il campionato, dico tutto il campionato, fatto a tempo di record in 4 mesi, quindi giocando 2 o 3 volte a settimana, tutte le squadre in alberghi completamente chiusi. Queste sono le bolle con gli atleti, anche atleti molto molto importanti, state attenti, dice, sai, loro l'accettano, di qua non li accetterebbero, ma lì c'erano anche i giocatori che hanno giocato in Italia, Eder, Hamsik, Pelé, Paulinho, gente grossa, e sono stati 4 mesi, 5 mesi senza vedere la famiglia, chiusi in quelle sono le bolle vere. Qui è inipotizzabile una bolla vera, quindi bisogna cercare in qualche modo di limitare i danni. C'è il contagiato, va in quarantena, gli altri se ne vanno nell'albergo o nel centro sportivo e si possono comunque allenare, poi con il controllo dei tamponi riescono, però come vedete qualche positivo emerge sempre, abbiamo visto la Juventus, eccetera. Perché emergono? Perché laddove poi i giocatori possono tornare a casa e chiaramente frequentano, anche se poco, ma frequentano altri, e quindi il virus un pochettino gira sempre. Però vedo che si riesce comunque ad andare avanti, ormai si è capito la filosofia, non ci si lamenta più se si hanno purtroppo e si va avanti. Anche questo è un campionato tra virgolette non normale, entra nel momento eccezionale che stiamo vivendo tutti, e quindi spero che finisca nel migliore dei modi.
Io per il professor Castellacci un'altra domanda su un tema che è d'attualità, ma pensando un po' anche al futuro prossimo. Fortunatamente anche l'Italia ha iniziato in modo, diciamo, abbastanza massiccio la campagna di vaccinazione, e nelle scorse settimane alcuni anche personaggi importanti del nostro calcio, penso al presidente appena rieletto della Serie C Ghirelli, hanno prospettato un'obbligatorietà di vaccinazione per i calciatori professionisti, ovviamente una volta e quando sarà il momento anche per i calciatori di vaccinarsi. Te, prof, su questo sei favorevole? È troppo presto per dirlo?
Tanto ricordiamo, no, è anche amico di Ghirelli, il professor Castellacci, lo conosce da una vita.
Sì, no, io sono molto amico di Ghirelli e mi complimento con lui per la rielezione, che mi ha fatto molto piacere. Ma al di là di questo, in questo caso non sono fondamentalmente d'accordo, nel senso che l'obbligatorietà è sempre un termine che mi desta preoccupazione. Io penso che tutto dovrebbe essere facoltativo se ci fosse la ratio e il buonsenso che indicasse la via. Penso che se deve essere qualcosa di obbligatorio lo dovranno decidere a livello governativo, questo è chiaro, ma che ci sono al limite delle altre priorità. Cioè, se ad oggi non è stato ancora deciso l'obbligatorietà per i sanitari, voglio dire, per tutti coloro, sì, che vivono nell'ambiente sanitario, che è il primum movens di tutto il problema, cioè, vedo, è strano che possano dare l'obbligatorietà ai giocatori, insomma, per carità di Dio. Cioè, io penso che esistano delle priorità e che il calcio in questo caso, il concetto di priorità, ammesso che venga dato a livello governativo, e io ho forti dubbi, insomma, sia il calcio sia non al primo posto. Dopodiché, una volta detto questo, io fondamentalmente sono ovviamente per la vaccinazione, perché, sì, il buonsenso e la ratio mi porta a capire che l'unico sistema per tamponare questa pandemia è la vaccinazione, e quindi l'informazione, il far capire alle persone, quindi anche agli atleti e quindi ai giocatori, quanto sia fondamentale vaccinarsi, dovrebbe portare comunque sia a far vaccinare la maggior parte degli atleti,
sì,
perché sarebbe quasi inammissibile, cioè, non capire quanto in questo momento possono essere dei rischi, ci può essere una filosofia diversa, per carità, io capisco tutto, ma in questo momento, quando a tutt'oggi ci sono diverse centinaia di morti, cioè, pensare di non vaccinarsi mi sembrerebbe un'eresia, onestamente.
E poi, insomma, penso che sarebbe fortemente consigliato anche per le attività dilettantistiche, perché sappiamo che ci sono tante società che, non potendo contare sugli incassi, sugli sponsor, hanno degli atleti che, insomma, per poter farli giocare, pensa alla Serie D, che devono controllarsi, non fare tamponi, e sono ulteriori costi, per cui con una vaccinazione anche questo tipo di attività dilettantistiche potrebbe ricominciare in una pseudonormalità, o quantomeno, insomma, poter ripartire, e sappiamo quanti sono coloro che praticano l'attività di questo genere.
Hai perfettamente ragione. Il discorso economico diventa improponibile se si dovesse andare avanti a tamponi tutta la vita, cioè già, certo, avrebbero dei costi enormi, in teoria, figuriamoci la B e la C, i dilettanti, insomma, sarebbe quasi improponibile. Quindi è un concetto di informazione, bisogna rendere edotti, bisogna far capire, quindi questo è il procedimento da attuare, non dire bisogna renderli obbligatori, perché, cioè, quello è un concetto diverso, è un concetto che va vagliato molto bene, perché essere liberi di poter decidere è una cosa importante, ma comunque dovesse essere preso, lo prende il governo, lo prende la Federcalcio o chi che sia. Ma l'utilità di vaccinarsi, sì, questa è la campagna di stampa, questa è la campagna mediatica, questa è la campagna di tipo anche medico, sanitario, a livello di informazione, perché tutti gli atleti lo sappiano e si possa riandare, perché con la vaccinazione alla fine si potrebbe riandare veramente a una normalità o pseudo tale.
Soprattutto perché poi, prof, sempre allargando insomma la questione, ci sono, chissà quando, ma prima o poi sicuramente sì, da riempire anche degli stadi, e quindi è ovvio che anche qui il percorso anche dell'informazione nel far capire, come giustamente sottolineavi prima, la necessarietà, l'importanza della vaccinazione, hanno poi anche per il mondo dello sport e per tutto ciò che riguarda lo sport pubblico, spettatori e tifosi compresi, avrà una rivelanza clamorosa da qui a quando si riuscirà a vaccinare insomma almeno l'80% della popolazione.
Ma non c'è alcun dubbio, noi rivedremo le persone allo stadio e prima ancora mi auguro di vedere le persone nei negozi, le persone nei bar, nei ristoranti, perché la vita sociale è troppo importante, e quindi poi tutto quello che verrà dopo come gli spettatori agli stadi, perché comunque ci stiamo quasi abituando, no, a vedere queste telecronache in cui
sì,
stati
silenzio.
Vuoti,
oppure con le grafiche, cioè, che non, si sostituiscono, cioè, agli spettatori, che ancora diciamo, no, per dare un contesto,
ma poi
sì,
anche giocare in questi stadi, io ci ho giocato anche negli stadi del prossimo mondiale, come ti dicevano, la Champions League, partite di Champions League senza nessuno, cioè è una cosa che tremenda, eppure all'ultimo non ci facevamo più caso, cioè se diventa purtroppo anche nella tristezza diventa un'abitudine, ed è una cosa dalla quale bisogna subito tirarci fuori, quindi, perché il calcio è bello, perché è spettacolo, perché lo sport è spettacolo, e uno spettacolo senza pubblico non ha senso di vivere, al di là di tutti gli aspetti economici.
Prof, senza andare a fare grandi previsioni, perché qui si deve vivere alla giornata e non si può certo guardare magari oltre le 24 o le 48 ore, però vedendo come procede la vaccinazione, secondo te nell'anno solare, siamo nel 2021, ci sarà modo di ricominciare a vedere una parte, se non tutto, perché tutto mi sa che ci vorrà forse un po' più di tempo, una parte di stadio completo, cioè nel senso riuscire a far entrare il 20, 30, 40%, almeno voglio dire in questo anno solare 2021 è troppo prematuro.
Il campionato finisce a maggio, no? Se non è
Si ricomincia poi a settembre, diciamo.
E poi si ricomincia a settembre, sai, dipende da come va tutto. Cioè, onestamente, non mi creerei per quest'anno un grosso problema di vedere o non vedere il pubblico. Devo dire che io guardo un po' più a distanza e spererei di ricominciare il prossimo campionato con gli stati pieni e non al 10%, 20%.
Quindi tu dici stagione 2021-2022 si potrebbe forse...
Ma anche se a livello cautelativo si cerca di essere un pochettino più rigidi su questo, ormai abbiamo fatto 30 ragazzi, facciamo 31,
certo.
Cerchiamo di sopravvivere al meglio e cerchiamo di vedere meno morti ogni giorno nella nostra Italia e forse nel mondo, e questo ci dovrebbe consolare al di là del pubblico.
Giusto, giustissimo.
Professor Castellacci, grazie mille.
Caro prof, buon lavoro, a presto.
È sempre un piacere, grazie a voi e buon lavoro.
Grazie davvero. Altrettanto. Grazie. Ciao.